Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People.
Hello, my name is Monty Walden and this is the Italian Wine Podcast. I'm pleased to welcome again Professor Attilio Scienza, esteemed vine genetics scholar, and also Vinitaly International Academy chief scientist. Today, we're talking about another iconic white wine and grape variety from Italy, Verdicchio. We've already broached the subject of Verdicchio wines with Henry de Var, Vinitaly International Academy faculty member. And we're now going deeper into the grape variety. This episode is part of our special educational series called Italian Wine Essentials. Now, as usual, I will speak with Professore Scienza in Italian, and a full Italian transcript of this episode will be made available on our website. We are also going to provide the English language audio of this episode, courtesy of Rebecca. Eccoci, Professore Scienza. Grazie di essere con noi per un altro episodio dell'Italian Wine Podcast.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e un ben ritrovato a Monti. L'argomento che affronteremo è quello relativo ad un vitigno, il Verdicchio, che è un po' l'emblema dell'Italia centrale e in particolare delle Marche.
Andiamo con ordine, come sempre. Iniziamo a parlare dell'origine del nome della varietà Verdicchio. Che cosa significa?
Il nome Verdicchio è legato, come per altre varietà, alla colorazione delle sue bacche anche a maturità, che rimangono sempre, caratterizzate da un colore verde chiaro. Ci sono altri vitigni in Italia che possono essere avvicinati come colore delle bacche al loro nome. Pensate al Verdisio, pensate ad un'altra varietà che viene coltivata in vicina o comunque al Verdicchio, che è la Verdea, non so, un altro vitigno è il Verdello, per esempio, cioè tutte varietà che hanno, come diceva, questa impronta di un colore verde.
Parliamo un po' delle fonti storiche e della storia della sua diffusione.
È un vitigno che ha delle citazioni storiche molto antiche. La prima è quella del Bacci. Bacci era un medico papale che alla fine del 1500 parla di un vitigno, non chiamandolo con il nome di Verdicchio. Allora non era così in uso dare dei nomi alle varietà. I vini venivano chiamati per i luoghi di produzione, ma molto raramente per i vitigni a cui davano origine. Naturalmente la descrizione che il Bacci fa di questo vitigno è, direi, perfetta dal punto di vista del morfologico e anche dal punto di vista delle sue attitudini enologiche. Ci sono documenti un po' più tardivi, verso la fine del 1500, anche questi più o meno, o i primi del 600, dove si lega questo vitigno in modo molto preciso alle Marche. Le Marche sono il luogo d'origine di questa varietà, anche se probabilmente questo vitigno non è nato nelle Marche, ma è stato portato da altri territori qualche secolo prima, verso la metà del 1400, attraverso una migrazione di agricoltori veneti e lombardi che erano stati chiamati per ripopolare quelle campagne marchigiane dopo una terribile epidemia di peste, la famosa peste nera, che aveva attraversato l'Europa circa dalla fine del 300 fino ai primi del 400 e che aveva veramente dato origine a moltissimi fenomeni migratori, tra i quali appunto questo che aveva portato questo vitigno dal Veneto alle Marche. È un vitigno che ha avuto dai primi ampelografi ottocenteschi delle descrizioni molto precise, ma soprattutto delle descrizioni che valorizzavano molto la qualità. Era un vitigno, a parte la colorazione verde della bacca, ma che aveva tutta una serie di attitudini molto importanti per fare produttività e fare anche della qualità. Nelle varie zone delle Marche ha avuto nomi anche molto diversi: verdicchio bianco, verdicchio verde, verdicchio giallo, verdicchio vero, verdicchio marino, verdicchio stretto, peloso, verzello, proprio per questa affinità anche col colore della verza. Nell'Umbria viene chiamato verdone o verdicchio dolce o verdello, verdetto anche. Nelle zone dei castelli romani era conosciuto come Treviano Verde ed era un vitigno importante nella fabbricazione di questi vini dei castelli romani prima della ricostruzione filosserica, post-filosserica. Viene chiamato anche Maceratino, nella zona di Macerata, e anche in una zona delle Marche dove viene prodotto questo vino un po' diverso rispetto a quello del verdicchio del mare, di Iesi, questo verdicchio dell'interno, possiamo dire, nella zona di Matelica, veniva chiamato più come Maceratino che non come verdicchio. Dicevo, è un vitigno che negli ultimi anni, attraverso l'analisi del DNA, ha evidenziato dei sinonimi molto importanti, perché si è scoperto che il verdicchio coltivato nelle Marche in sostanza è il Trebbiano di Lugana, che poi dà origine a Lugana, al Trebbiano di Soave, che veniva in passato utilizzato di più nel taglio con la garganega per dare origine al Soave, e ad un piccolo vitigno che è coltivato marginalmente in Trentino, che si chiama Peverella. Si chiama Peverella perché il sapore del vino che si ottiene da questo vitigno è un sapore piccante, un sapore speziato, proprio come un po' il pepe.
Nel libro Sangiovesi, Lambrusco and Other Vine Stories hai scritto a proposito del Sangiovesi che l'autotonia di un vitigno a volte non è solo il luogo di origine, ma anche dove il vitigno si esprime al meglio. Puoi raccontarci perché il verdicchio ha trovato il suo luogo di espressione migliore nella regione delle Marche? Puoi descriverne il suolo e le condizioni climatiche?
È un vitigno che trova però la sua luogo perfetto di coltivazione e, diciamo così, esprime al meglio i suoi caratteri nelle Marche. Nelle Marche viene coltivato in due zone che sono pedologicamente e climaticamente molto diverse. La zona, direi, prospiciente il mare Adriatico, che è caratterizzata ad avere questa struttura, possiamo così, morfologica, di un territorio attraversato da queste valli che incidono in direzione est-ovest il territorio marchigiano, queste valli fluviali, diciamo così, che hanno avuto una origine geologicamente più recente rispetto alle zone più interne delle Marche. Sono di solito suoli che appartengono alle ultime fasi geologiche della Terra, quindi siamo nella fase finale dell'era terziaria del Pliocene e delle fasi iniziali dell'era quaternaria con il Pleistocene. Sono quindi terre emerse, possiamo dire, che sono formate nel mare e che il mare, abbandonando in questa fase geologica tra il terziario e il quaternario, ha lasciate scoperte. Sono quindi terreni alluvionali, hanno, diciamo così, una struttura argillosa, Molto spesso sono anche ciottolose nelle parti interessate dai fenomeni di erosione e di accumulo delle valli che scendono verso il mare, abbastanza calcaree, possiamo dire, marnoso calcaree, e questo fa sì che il verdicchio possa esprimere una qualità molto importante, che è determinata da una maturazione abbastanza tardiva e da una conservazione dell'acidità molto elevata, che fa questo vino adatto anche a degli invecchiamenti. Le condizioni climatiche sono quelle che vengono definite altocollinari, ed è caratterizzato da delle piovosità medie sui 700-800 mm all'anno, con temperature medie inferiori ai 14 gradi centigradi. L'indice di Winkler è di 1600-1700 gradi giorno, che definisce una zona viticola dedicata appunto ai vini bianchi di qualità. C'è un'altra viticoltura da verdicchio che è interna tra diciamo così l'Appennino umbro marchigiano e il Prepennino marchigiano, che è l'unica valle marchigiana posta parallela all'Adriatico. Mentre le altre valli della regione sono, dicevamo, delle valli che hanno un andamento est-ovest, la Valle di Matelica è invece una valle che ha andamento nord-sud, è collocata ad una certa quota, quindi tra i 400 e i 700 metri d'altezza, ed ha una origine geologica molto interessante, perché è una delle poche faglie presenti in Italia. Non ci sono molte faglie in Italia, intendendo come faglia una frattura profonda nella crosta terrestre provocata dai movimenti tettonici. Questa faglia si è formata nel Pliocene in una condizione marina, cioè è una frattura che si è creata sottomare e che ha raccolto in questa frattura, in questo solco che si è creato, un sacco di depositi nella fase finale del quaternario, depositi che vengono chiamati terrigeni perché non sono depositi marini ma sono depositi di origine terrestre, scivolati in questa crepa, in questa faglia, che sono normalmente chiamati come flish, sono costituiti da delle alternanze di marna e di arenaria. Quando poi naturalmente il mare si è ritirato, ha lasciato questi depositi in questa depressione, e l'associazione della marna e della sabbia che deriva dal disfacimento delle arenarie al clima, che è un clima molto particolare, è un clima, possiamo dire, continentale, che è molto lontano dal clima del verdicchio di Jesi, che è un clima tipicamente marino, con forti escursioni termiche, una buona piovosità e meno ventilato, fa sì che questa associazione, dicevo, di terreni marnoso-arenacei e di clima dia un'origine ad un verdicchio completamente diverso rispetto a quello invece prodotto attorno a Jesi. È un clima che non ha nessuna influenza marina, ed è molto interessante questo perché l'altitudine fino a 700 metri, i terreni marnosi, le buone piovosità fanno di questo vino quasi un vino continentale, quasi un vino nordico più che un vino marino. I descrittori sono infatti molto diversi tra i due vini, si riconoscono soprattutto proprio nella diciamo così freschezza, che è molto diversa tra i vini prodotti sul mare e i vini prodotti in una fascia appenninica.
Torniamo a parlare delle caratteristiche del vitigno e del tipo di viticoltura che lo caratterizza.
È una varietà che non ha una grande differenziazione morfologica, non presenta molte varianti, il vitigno è abbastanza uniforme nella sua morfologia e anche nella sua produttività, produce dei grappoli abbastanza importanti, abbastanza pesanti. Il vitigno è un vitigno vigoroso, con un portamento semi-eretto, ama i terreni argillosi e le zone di collina abbastanza tardive, perché bisogna assecondare con questi climi la sua tendenza ad una maturazione progressiva. È un vitigno tardivo che purtroppo per questa caratteristica della sua attività qualche volta subisce anche i danni della botrite, però è un vitigno che si presta molto bene invece al cambiamento climatico. È un vitigno che ha reagito positivamente all'innalzamento delle temperature, perché non ha modificato le sue fasi fenologiche, quindi i suoi tempi dal germogliamento alla maturazione sono rimasti abbastanza costanti, e questo gli ha consentito di non subire soprattutto i caldi del periodo estivo, che è legato alla maturazione. Dicevo, soffre qualche volta di botrite, è molto sensibile ad una malattia fungina del legno, che è il mal dell'esca, e questo molto spesso impedisce ai vigneti di diventare molto vecchi, perché questa malattia colpisce queste piante di una certa età, e quindi il viticoltore è costretto a eliminarle. In passato era coltivato in coltura promiscua, dato anche il suo grande vigore, veniva allevato sulle piante in una agricoltura mezzadrile, dove il viticoltore produceva anche altre cose, produceva cereali, produceva carne, produceva olio, e questa, direi, promiscuità, questa coltivazione promiscua ha fatto sì che il vitigno manifestasse tutto il suo vigore e la sua grande produttività.
Dalla vigna alla cantina, vediamo quali sono le principali caratteristiche dei vini da verdicchio delle Marche.
Preferisce vinificarlo nei limiti del possibile in condizioni di riduzione, perché i suoi descrittori aromatici sono essenzialmente legati ad una fase riduttiva della vinificazione, perché partono da dei composti chimici abbastanza caratteristici di questo vitigno, che consentono a questo vitigno anche poi di invecchiare molto bene in bottiglia. È uno dei pochi vitigni italiani che ha questa dote di potersi, direi così, valorizzare durante l'invecchiamento in bottiglia. Le due zone del verdicchio, quella di Jesi e quella di Matelica, che si differenziano molto per le caratteristiche pedologiche e per le caratteristiche climatiche, danno origine a due tipi di vino completamente diversi, possiamo dire. I vini d'annata, i vini che si bevono nell'annata, sono sempre di un colore giallo carico con riflessi verdolini, in cui prevalgono i descrittori floreali, fiori d'acacia in particolare, con delle sensazioni agrumate, con un sapore di mandorla amara molto molto preciso, che con l'invecchiamento però evolvono in modo sostanziale, andando verso quei descrittori terziari che definiscono i vini di altri vitigni importanti, come il cherosene, come la pietra focaia, questo minerale, che sono costituiti da alcuni composti chimici che partono dagli isoprenoidi e che diventano nei fenomeni di idrolisi nel vino, dei composti chimici che vengono chiamati TDN, trimetil di nitronaftalene, e i vitrispirani, che nascono dai caroteni. Questo è molto importante perché i caroteni sono prodotti che si formano nell'acino per effetto della grande luminosità. Ecco perché questo vitigno ha bisogno di ambienti molto luminosi per produrre questi descrittori derivati dai caroteni, e naturalmente questo consente di avere poi dei vini che durano nel tempo. Le vinificazioni sono naturalmente in bianco, in iperriduzione, come si dice, cioè evitando assolutamente il contatto con l'aria, con l'ossigeno durante la vinificazione, la conservazione, appunto per mantenere questi precursori chimici che poi diventeranno importanti nell'invecchiamento all'interno del vino anche per molto tempo.
Verdicchio di Jesi e Verdicchio di Matelica. Abbiamo parlato dei due diversi territori Ora parliamo invece delle differenze principali tra questi due vini.
Forse se noi dovessimo distinguere i due vini, potremmo dire che quelli di Materica, in quelli di Materica prevale la freschezza, l'acidità, prevale il floreale e anche il vegetale, assieme un po' di agrume, mentre che sono legati essenzialmente ai tioli, che sono legati poi a questi descrittori di mineralità, mentre quelli di Jesi sono più dei vini che hanno una tendenza più all'amaro, alla frutta secca, alla frutta tropicale e una certa speziatura, possiamo dire, sono forse meno adatti ad un invecchiamento prolungato quelli che vengono da Jesi, proprio per questa differenza fondamentale nei precursori d'aroma. Mentre si vuole valorizzare nei verdicchi di mediterranei vicino alla costa i descrittori, diciamo così, di frutto, di fiore e di giovanilità, in quelli dell'interno verso Jesi si valorizzano invece alcuni descrittori che poi diventeranno potenzialmente molto più significativi in una conservazione in bottiglia.
Infine, poiché siamo in Italia, non possiamo non parlare di qualche abbinamento cibo-vino per questo tipo di vino.
È un vitigno che è, penso, in questo momento sottostimato dal consumatore per le sue doti qualitative. Potrebbe diventare veramente il vino simbolo, il vino simbolo bianco dell'Italia, assieme al Vermentino. Sono questi due probabilmente i vitigni che meglio rappresentano i vini bianchi del nostro paese. Sono adatti ad una cucina essenzialmente mediterranea, molto bene per antipasti, molto bene per pesce, anche nelle preparazioni molto eleganti, molto fini. Vanno bene anche per dei salumi che sono tipici dell'Italia centrale, che sono dei salumi anche molto eleganti, come certi prosciutti o certi salami, e naturalmente nelle forme anche di preparazione di vendemmie tardive vanno bene anche per formaggi stagionati e per anche dei pasticcini, comunque dei dolci secchi, ecco, dei biscotti e quelle cose lì.
Perfetto, ti ringrazio Attilio per un altro fantastico podcast sul vino italiano che sicuramente sarà preziosissimo per chi studia il vino italiano e lavora in questo settore. Grazie mille al professore Attilio Scienza e a presto.
Vi ringrazio della vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime puntate. Buona giornata.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through ItalianWinePodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.